Pro Savings Days are back at Lowe's. MyLowe's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
La fuga di Bella, parte prima. Sono seduto nel dehors del bar dell'abbazia di Vezzolano, un suggestivo chalet di legno dotato di una terrazza anteriore che guarda verso l'abbazia e di un patio laterale con tavoli e panche di legno massiccio, con vista sulla collina. Mi sono concesso una pausa pranzo, in compagnia di Bella, che sta sdraiata accanto a me sul pavimento. Più tardi tornerò al vivaio e riprenderò le mie consuete attività. Ogni tanto mi piace stare solo, in compagnia di me stesso, in luoghi che mi sono cari, e qui nei dintorni ce ne sono diversi. Fa frescolino, ma la giornata è limpida e soleggiata, molto piacevole. Il gestore del locale, un distinto signore alto e magro con imponenti baffi grigi, mi ha servito un'ottima frittata con contorno di verdure grigliate e mi ha appena portato la sua mitica tarte tatin di soffice e croccante pasta brisée con abbondante ripieno di mele. Un dolce delizioso per il quale il bar è famoso da queste parti, accompagnato da un calice di profumata malvasia. Sorrido e penso che mi sto trattando decisamente bene, oggi. È un mercoledì di febbraio. E non c'è molta gente all'abbazia, un antichissimo edificio di enorme interesse storico-artistico, solitamente molto frequentato. Nel piazzale ci sono in tutto un paio di moto e 6 automobili, fra cui, curiosamente, un Suzuki quasi identico al mio, posteggiato proprio di fianco al suo gemello. Credo che il proprietario l'abbia fatto apposta. Guardo la targa. Il mio è decisamente più vecchiotto, ma va ancora bene ed è perfetto per le mie esigenze. Bella si alza a sedere e scodinzola speranzosa. «No, Bella, il dolce non è roba da cani», le dico. Ma poi mi lascio impietosire e le getto un pezzetto di dolce che lei afferra al volo e mangia di gusto. «Ora basta, però», la ammonisco, vedendo che insiste e spera in un bis. Questo magnifico posto ha un significato particolare per me. È il luogo della mia prima volta con Antonia. Per me, la prima volta in assoluto. Mi sembra che sia passato un secolo da allora, anche se sono solo pochi anni. Un senso di pace e di sollievo mi invade al pensiero che posso frequentare questi posti senza provare il morso del rimpianto, dal momento che la situazione con Antonia si è pacificata e lei sembra avere accettato serenamente la mia presenza nella vita sua e di nostro figlio. Rifletto sul fatto che è proprio per merito di Martino che tutto questo è potuto accadere. Nella mia goffaggine di adolescente sprovveduto e pazzamente innamorato, avevo rischiato di provocare un disastro irreparabile nella vita di quella donna e di mio fratello. Se il bambino non fosse nato, lei sarebbe uscita dalla mia vita e anche da quella di Michele, ne sono sicuro, perché non avrebbe potuto mandare avanti il suo matrimonio sulla base di una menzogna. Lei amava me, su questo non ho il minimo dubbio, e non avrebbe potuto continuare a frequentare la mia casa se avesse dovuto sopportare quotidianamente la mia presenza. Non avrebbe potuto mentire ogni santo giorno a suo marito. Si sarebbero separati in modo molto più brutale e lei sarebbe semplicemente scomparsa. Non l'avrei mai più rivista. Il solo pensiero mi dà un brivido, perché Antonia, nonostante tutto, è un punto fermo della mia vita. Qualcosa che deve esserci. Bevo un sorso di vino e mi sento rinfrancato. Il cellulare, che ho appoggiato sul tavolo di fronte a me, squilla all'improvviso. Guardo il display. È Gianni. Ciao.
Stai mangiando, cucciolo?
Sì, Gianni, mi sto abbuffando di un dolce buonissimo. Peccato non potertelo fare assaggiare.
Ma sei solo?
E niente, Gianni non cambia mai. È sempre pateticamente geloso di me, oltretutto senza motivo. No, sono in compagnia di Bella.
Ah, la tua cagnona. Falle una carezza da parte mia.
Fatto.
Cucciolo, sono eccitatissimo, sai. Le gigantografie delle foto che ho fatto stampare sono stupende. Alcune sembrano veramente dei quadri d'autore. Avevi ragione sulle foto delle fabbriche dismesse. Fanno un effetto bellissimo. Abbiamo pensato di proiettarne un paio sui 2 maxi schermi che faremo installare sulle pareti della galleria d'arte. Creano un ambiente magico, postmoderno e surreale.
Vedi? Te l'avevo detto, ma tu non mi credi mai. Mi sottovaluti, Gianni.
Sì, tesoro, hai ragione. Poi ci sono le tue foto nella chiesa di Merate. E ti giuro, amore, che mi fanno piangere da quanto sono belle. Cioè, sei bello tu, ma anche i miei scatti.
Lo immagino, Gianni. Erano foto davvero suggestive. Sono molto contento che le stampe stiano venendo bene.
Più che bene. Non speravo tanto. Del resto mi sto servendo di Center Chrome, il miglior laboratorio di Milano. Ci sto spendendo un sacco di soldi, cucciolo. Ma d'altronde è la mia prima mostra e non voglio sfigurare, ma soprattutto non voglio far sfigurare Massi. Sai, lui è un pittore di successo, una celebrità a Milano.
Ma quando mai, Gianni? Sei bravissimo. Non lo farai assolutamente sfigurare.
Grazie, tesoro. Il fatto è che il confronto mi innervosisce un po', anche se lui è dalla mia parte e mi sta dando una grossa mano. Ha organizzato il servizio di catering per il rinfresco dell'inaugurazione, ha contattato una galleria d'arte e ha stilato una lista di invitati che mi spaventa un po'. C'è perfino la contessa Maurizia Iroldi di Robbiate, quella che si vede spesso in TV.
Quella che si mette in testa frutta, verdura, monumenti e un po' di tutto?
Sì, è famosa per i suoi copricapi, ma è un personaggio immancabile per un vernissage di successo qui a Milano. Dove c'è lei ci sono i paparazzi e la stampa, capisci? La sua presenza assicura la massima risonanza ad ogni inaugurazione.
Sì, certo, capisco.
Ma cucciolo, che cos'è questo rumore che sento? Sembra come se ci fossero delle vacche.
Sì, in effetti ci sono delle vacche al pascolo nel prato di fronte a me. È normale, in campagna.
No, cucciolo, per noi di Milano non è una cosa così normale. Comunque, stavo dicendo, Massi mi ha suggerito la Galleria de Cardenas. Ha aperto da qualche anno, nel 1992, nel quartiere di Corso Como. Tra i grattacieli di Piazza Gaia Aulenti, il bosco verticale di Stefano Boeri e la Fondazione Feltrinelli. La zona all'epoca era considerata periferica, ma Massi ha capito subito le potenzialità di quella galleria. Ora quella zona è diventata uno dei cuori pulsanti della città.
Se devo essere sincero, non potrebbe importarmene di meno dei cuori pulsanti di Milano, data la mia natura di ragazzo di campagna. Ma fingo il massimo interesse ed esprimo la mia approvazione con mugolii e interiezioni casuali, mentre Gianni continua a parlarmi con entusiasmo di quei luoghi cittadini molto in ed esclusivi,
sì,
frequentati dal suo Massi. È tutto fantastico, concludo atono, ingoiando l'ultimo boccone di torta.
Cucciolo, mi piacerebbe tanto che anche tu fossi della partita. Saresti disposto a darmi una mano?
Certo, Gianni, con piacere. Cosa posso fare per rendermi utile?
Oh, tante cose. Per esempio, potresti aiutarmi a portare su allo studio le cornici e le stampe, che ovviamente sono su tela, montate su telai di legno molto grandi e un po' delicati da spostare. E poi darmi una mano a incorniciarle e a trasportarle in galleria quando sarà il momento, e a scegliere le sale e le pareti su cui appenderle. E le luci giuste, la colonna sonora e altre cose del genere. Oddio, cucciolo, sono così elettrizzato che sono in confusione. Ho tanta paura di sbagliare qualcosa. Sono sicuro che le foto siano una bomba, ma tu devi aiutarmi a valorizzarle il più possibile.
Accetto al volo. Sarò felicissimo di aiutarti ad allestire la tua mostra.
La nostra mostra, cucciolo.
Un po' sì, Gianni, ma soprattutto tua. Voglio che sia il tuo momento di gloria.
Ti ringrazio, amore mio. Io ti voglio assolutamente al mio fianco alla mostra, ma...
Basta, piantala!
Ma che ti prende?
Niente, scusami, non ce l'ho con te. Ce l'ho con Bella che continua a rompere le scatole. Da quando le ho dato un pezzo di dolce non fa altro che scodinzolare, sbavare e mettermi le zampe addosso.
Poverina, dagli un altro!
Ma non ne ho più! Bella, e che cazzo! Adesso stai esagerando! Piantala di rompere! Perché non vai a farti un giretto, eh?
Un giretto? Ma non rischia di finire sotto una macchina?
Qui non siamo a Milano, Gianni. Sono di fronte ad un'abbazia medioevale in aperta campagna. E la strada muore qui.
Va bene, allora è diverso.
Vai, Bella. Vai a farti un giro, da brava. E lascia in pace i gatti, eh?
Ma poverina, non trattarla così male. Secondo me dovresti ordinare un'altra fetta di dolce e dividerla con lei.
Mi sa che sarò costretto a farlo, anche perché ne ho voglia anch'io. Vado a ordinarla. Scusami un attimo, Gianni, ti richiamo fra poco. Interrompo la telefonata ed entro nel bar a farmi dare un'altra fetta di torta, che inizio subito a sbocconcellare. Sto per richiamare Gianni, quando un tizio mi si avvicina.
Scusi, è lei il proprietario di quel Suzuki?
Sì, perché?
Potrebbe gentilmente spostarlo?
Ma perché, scusi? C'è tutto il piazzale vuoto.
Perché è posteggiato davanti alla terrazza del bar, dove dobbiamo far salire un paio di persone anziane sulla sedia a rotelle. Lo scivolo per le carrozzelle dei disabili è proprio lì.
Accenna ad un piccolo pullman che è appena arrivato nel piazzale, pieno di pensionati in gita. Va bene, lo sposto subito. Ma in ogni caso, vicino al mio ce n'è un altro che dà altrettanto fastidio. Dovrete far spostare anche quello.
Abbiamo già fatto cercare il proprietario, ma non si trova. Probabilmente è entrato nell'abbazia.
Sospiro e mi rassegno a spostare il mio fuoristrada, visto che è per una buona causa. Per sicurezza lo parcheggio dalla parte opposta del piazzale, lontano dal bar e vicino all'abbazia, nella speranza che nessuno venga più a rompermi le scatole. Torno di corsa al mio tavolo e finalmente richiamo Gianni. Eccomi Gianni, scusa il ritardo, ho dovuto spostare la macchina. Dicevi?
Stavo dicendo che ti voglio assolutamente al mio fianco alla mostra. Ma c'è un problema. Ci sarà anche Massi.
E che problema sarebbe? Massi non mi conosce, non sa come sono fatto fisicamente. E noi, ovviamente, ci comporteremo come due buoni amici.
Tesoro, quanto sei ingenuo. Ovviamente Massi ti riconoscerà subito, vedendoti ritratto a grandezza naturale nelle gigantografie della chiesa di Merate.
Resto per un attimo interdetto. Gianni ha ragione, sono un idiota a non averci pensato. Già, è vero. Ammetto, temo che l'ostacolo sia insormontabile, allora.
E invece no!
Esclama Gianni con tono furbetto.
Ascolta come possiamo fare, amore.
Dimmi, Gianni.
Nelle foto c'è un tizio biondo con i capelli lunghi, mentre tu ora li hai abbastanza corti.
Erano fatti con le extensions.
Sì, ma mica si capisce. Sembrano perfettamente naturali. Si vede un tizio con i capelli lunghi e con un abbigliamento fuori del tempo. Un drappo rosso avvolto intorno al corpo, oppure tuniche classiche adatte ad un angelo. Se tu ti tingessi i capelli, ti infilassi un paio di occhiali da vista e ti travestissi da studentello sfigato, nessuno potrebbe riconoscerti in quelle creature divine.
Tingermi i capelli? E di che colore?
Rosso, direi. Ma lo sai che questa mucca mi sembra che mi faccia il verso?
Ma no, figurati se ti fa il verso. Cosa vai a pensare?
Ti presenterò come il mio assistente, uno studente universitario che sto allevando come apprendista.
No, dai Gianni, è patetico. Mi riconosceranno lo stesso.
Ti riconoscerebbe solo qualcuno che fosse già insospettito, tesoro. Ma tu sarai talmente compassato, talmente terra-terra, che a nessuno verrà il minimo sospetto. Il tuo Apollo è di un sexy da paura. Chi vuoi che possa collegarlo con uno studente nerd frigido e insignificante?
Ma sei sicuro?
Sicurissimo, tesoro. A patto che tu ti impegni a recitare bene. Sai recitare?
A dire il vero sì, Gianni. È una cosa che mi ha sempre divertito molto.
E allora forza, è la tua grande occasione. Potrai esibirti nell'interpretazione di Eusebio.
Eusebio? No, dai, ma che nome sarebbe?
Non ti piace Eusebio?
Ma proprio per niente.
L'ho scelto per via di un brano di Schumann che amo molto.
Mi dispiace per Schumann, ma non esiste proprio che io mi chiami Eusebio.
E allora sceglietelo tu il nome.
Facciamo Christian, è il mio secondo nome.
Christian è perfetto, aggiudicato. Non sto più nella pelle, sai?
Sorrido, lo sento Gianni, sono davvero felice per te.
Allora mi ami un pochino?
Non solo un pochino, lo sai.
Io ti adoro, cucciolo. In certi momenti mi scoppia il cuore. Adesso scappo, devo andare a vedere le nuove stampe. A più tardi, amore.
A più tardi. Gianni mi manda un bacio per telefono e riattacca. Scuoto la testa. Sto vivendo uno dei rapporti più strani e appaganti della mia vita. Quest'uomo genialoide e matto come un cavallo soddisfa tutti i miei bisogni sentimentali. Chissà perché. Non mi sono mai sentito più sereno e in pace con me stesso. Anche se non mi appartiene nel vero senso della parola, sento che mi ama davvero, con un'intensità che non ho mai sperimentato in nessun altro. E poi, alla fine, nessuno appartiene a nessuno. Siamo di passaggio. Niente di materiale ci appartiene. Però il suo amore, sì, quello mi appartiene. È un bene immateriale e prezioso che mi accompagna in ogni momento della mia vita. Mi fa compagnia in ogni singolo istante delle mie giornate e delle mie notti. A volte mi chiama quando sono a letto solo per darmi la buonanotte e se non può parlarmi mi riempie il cellulare di cuoricini, come un adolescente al suo primo amore. Mi fa tanta tenerezza. Non mi sento mai solo da quando c'è lui e non lo tradirei mai. So troppo bene che ha bisogno di me per essere felice e questo mi basta e mi avanza per sentirmi felice a mia volta. Accompagno questo pensiero con l'ultimo sorso di malvasia e mi alzo per andare a pagare. «Andiamo, bella!» dico uscendo, mentre chiudo il portafogli e mi avvio al mio fuoristrada. Non sento il solito abbaio. «Bella!» Mi guardo intorno. Sul pavimento di assi di legno del Dehors non c'è nessun cane. Torno dentro al bar, faccio il giro del perimetro dello chalet, esco sulla terrazza e la cerco in mezzo ai pensionati, invano. Poi scendo nel piazzale e accelero l'andatura, continuando a chiamarla e cercandola dappertutto. È incredibile, sembra sparita.
Bella.
Ma non è da lei sparire. Non l'ha mai fatto. Bella è un cane saggio e fedele. Non si allontanerebbe mai da me. Non volontariamente. Un orribile presagio mi azzanna il cuore mentre mi ricordo che sono stato io stesso, idiota, a ordinarle di andare a farsi un giretto. E lei ha obbedito. Mi aggiro per il piazzale e lo vedo assolutamente deserto, a parte qualche automobile e qualche moto parcheggiata nei pressi della chiesa. Scendo all'abbazia, percorro di corsa la strada sterrata, che dal cortile della chiesa si inoltra su per la collina. E intanto continuo a chiamare Bella.
Bella! Bella! Dove sei?
Dopo un giro di mezz'ora, torno alla base. Il cuore mi piomba in fondo allo stomaco, quando vedo all'improvviso che il Suzuki, identico al mio, non c'è più. In un lampo comprendo cos'è successo. Mayra, ti prego, vieni subito. Sono all'abbazia di Vezzolano.
Ho perso Bella.
Mayra non spreca tempo in commenti o domande inutili.
Arrivo subito, Princi. Non muoverti.
Piombo a sedere su una delle panche del patio, con le mani inerti fra le ginocchia e il cellulare in mano, completamente inebetito, e attendo il suo arrivo.